Il radiogiornale.
Gino Ceschino al microfono, buongiorno a tutti. La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto la scorsa notte, ancora presto per quantificare i danni, che saranno però sicuramente ingenti. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Il salario minimo si può introdurre anche a livello comunale. Il Tribunale federale ribalta le sentenze cantonali relative a Zurigo e Winterthur. No a simboli religiosi nella scuola. Il Gran Consiglio di San Gallo accetta la mozione presentata dopo il caso della docente licenziata perché portava il velo. Via libera alle Camere federali alla revisione della legge sulle reti elettriche, procedure più veloci per un rinnovamento sempre più necessario. Un rapporto di Amnesty International accusa Israele di pulizia etnica in Cisgiordania e punta l'indice contro la comunità internazionale. Nello sport, i favoriti per la vittoria mondiale di calcio secondo i giocatori della nazionale svizzera, per la maggioranza vincerà la Francia. In apertura dunque i fiumi di grandine che molti di voi avranno visto sui social, sui portali, compreso il nostro. Violentissime precipitazioni hanno colpito la scorsa notte il Mendrisiotto, con chicchi grandi anche come palline da golf. Vediamo qual è la situazione adesso. John Robbiani è stato nelle zone più colpite e in questo momento si trova a Morbio Inferiore.
Sì, una grandinata violentissima che si è abbattuta sul sud del Ticino e ha causato danni molto gravi, milionari, grandine, pioggia, vento. Ora io sono appunto a Morbio Inferiore e pensate, quasi tutti gli edifici comunali hanno subito danni. Questo solo per rendersi conto un po' di quanto accaduto. E Morbio, tra l'altro, non è probabilmente neppure il comune più toccato. Le strade questa mattina erano completamente verdi da Mendrisio al confine, e questo per le foglie strappate dagli alberi. Allora, ovunque, un po' ovunque il suono delle motoseghe, operai intenti a tagliare i rami e gli alberi in bilico, e poi ancora adesso camminando si sente il suono dei vetri rotti, delle auto posteriori con i vetri distrutti, i pannelli solari anche distrutti, i lucernari sfondati in alcune case. Una situazione davvero insolita. Allora, per fortuna non ci sono stati feriti, ma per i pompieri del Mendrisiotto è stata una notte che si ricorderanno per un bel po'. Tra l'altro, alcune delle cancellerie comunali con cui abbiamo parlato ci fanno sapere di essere state prese d'assalto dalle telefonate dei cittadini, e dunque ci vuole un po' di comprensione e pazienza. Sono a Morbio Inferiore, appunto, proprio qui ho incontrato la sindaca Claudia Canova. Allora vi propongo, per chiudere, di sentire quel che ci ha detto pochi minuti fa.
Sicuramente è un evento violentissimo. La vegetazione ha subito un danneggiamento inimmaginabile, è tutto tritato. I danni ai privati immagino che siano tantissimi. Mentre per quanto riguarda il comune stiamo facendo un po' la conta dei danni. Quasi tutti gli edifici pubblici sono danneggiati, i nostri mezzi sono danneggiati, anche il nostro impianto fotovoltaico a scuola mi è stato riferito che ha subito un grosso danno.
Questa dunque la situazione nel Mendrisiotto il giorno dopo. La brutta notizia è che queste grandinate così violente, a cui già stiamo assistendo da alcuni anni, peggioreranno con l'aumento delle temperature innescato dal cambiamento climatico. Questo lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Nature proprio la settimana scorsa. Ce lo riassume il nostro collaboratore scientifico Francesco Suman.
L'umidità è il carburante dei temporali e un'atmosfera riscaldata dal cambiamento climatico ha maggiori probabilità di generare forti correnti ascensionali in grado di sostenere la formazione di chicchi di grandine più grandi. Allo stesso tempo, però, un'aria più calda fa sciogliere più rapidamente i chicchi di grandine. Un gruppo di ricercatori australiani, allora in collaborazione con un ricercatore del Centro Agroscope di Zurigo, Raphael Portman, ha provato a capire come questi due fattori contrastanti incideranno sulle future grandinate. Gli autori hanno trovato che le condizioni favorevoli alla grandine si sposteranno dalle regioni più calde a quelle più temperate e verso i poli. Saranno più colpiti il Nord Europa e il Canada, ma anche le regioni meridionali dell'Australia e della Nuova Zelanda. Zoomando in Europa, la regione alpina sarà una di quelle più interessate. È possibile che già oggi, con un riscaldamento globale che si aggira attorno al grado e mezzo, vediamo alcuni effetti di questi cambiamenti. Tuttavia, le previsioni dello studio sono fatte per un mondo futuro più caldo di 2 o 3 gradi. Meno colpite, invece, saranno l'Africa, l'India o la Cina, secondo i ricercatori. Inoltre ci saranno più grandinate nei mesi invernali rispetto a prima, con conseguenze da considerare per colture come il grano, ad esempio. Dagli studi precedenti si sapeva che in media le grandinate saranno meno frequenti ma più violente quando si realizzano. Una sola grandinata può infatti compromettere un'intera stagione agricola e lo studio appena pubblicato su Nature Climate Change ci aiuta a prevedere quali colture verranno esposte a questo rischio.
Bene, adesso cambiamo tema. Il salario minimo può finalmente essere introdotto a Zurigo e Winterthur, finalmente, perché era stato votato dai cittadini 3 anni fa. Il Tribunale federale infatti ha ribaltato una decisione precedente dando ragione alle due città. Le ordinanze comunali sono compatibili con il diritto. Laura Dick.
Sono state le prime due città svizzere a fare da apripista, ma solo la sentenza odierna del Tribunale federale sancisce definitivamente la possibilità di introdurre un salario minimo comunale. Nel 2023 i cittadini di Zurigo e Winterthur avevano approvato le ordinanze sul salario minimo, ma il progetto aveva subito una frenata a seguito di ricorsi da parte di commercianti zurighesi. Il Tribunale amministrativo del Cantone aveva poi considerato le ordinanze incompatibili al diritto cantonale. Oggi nuova sentenza, il Tribunale federale dà ragione alle città affermando che la decisione dell'istanza precedente viola la loro autonomia. C'è il presupposto, sottolinea il Tribunale, che le città conoscono a fondo la situazione locale e quindi siano in grado di combattere la povertà lavorativa in modo altrettanto appropriato quanto il Cantone. Il salario minimo comunale è conforme sia alle regole sull'aiuto sociale cantonale zurighese sia all'obiettivo sociale previsto dalla Confederazione, conclude il Tribunale federale. 23 franchi all'ora a Winterthur, 23,90 franchi all'ora a Zurigo, un'idea voluta fortemente dalla sinistra che nel frattempo altre città svizzere hanno adottato. Lucerna l'ha introdotto quest'anno. Sciaffusa, Berna e Bien ne stanno discutendo. Iniziative che ora si dovranno iscrivere in un contesto più ampio. Recentemente il Parlamento svizzero ha infatti deciso che i salari minimi dei contratti collettivi dovranno prevalere su quelli stabiliti a livello cantonale.
E a proposito di salario minimo, nel Canton Vaud domenica la popolazione dovrà appunto decidere se ne vuole uno oppure no e soprattutto che forma dovrebbe prendere questo salario minimo. Il Consiglio di Stato, dalle iniziative di sinistra e sindacati, ha deciso di proporre un controprogetto. Infatti, delle differenze e delle questioni in gioco ci parla adesso Aaron Guidotti.
Per il comitato delle due iniziative, essenzialmente sinistra e sindacati, l'obiettivo è ridurre la povertà introducendo un salario minimo di 23 franchi l'ora adattato di anno in anno al caro vita. Rispetto a quando è stata depositata l'iniziativa, oggi ammonterebbe a 23 franchi e 60. Previste alcune eccezioni, apprendisti, stagisti, programmi di reinserimento professionale. Due iniziative, sì, una per ancorare il principio nella Costituzione vodese, l'altra per definire il campo di applicazione. Mentre il controprogetto del Consiglio di Stato, sostenuto da PLR, Centro e UDC, non prevede l'adattamento automatico al caro vita e prevede alcune eccezioni in più, come lavori estivi o lavori per studenti che hanno meno di 25 anni. Ma la vera differenza tra iniziative e controprogetto sta nel campo di applicazione. Nel controprogetto i contratti collettivi di lavoro avrebbero la precedenza sui salari minimi, mentre con l'iniziativa nessun contratto potrà andare al di sotto del salario minimo, come già avviene. avviene nei cantoni di Neuchâtel e Ginevra.
Le contre-projet exclut des branches massivement féminines.
Il contro-progetto esclude settori a prevalenza femminile, spiega Arnaud Bovera, segretario del sindacato Unia e gran consigliere socialista. Così come settori che impiegano molte persone. Senza la nostra iniziativa potranno continuare a lavorare a tempo pieno senza avere i mezzi per pagare affitto, assicurazioni, eccetera. E quello che chiediamo è veramente il minimo del minimo.
Essentiel. On parle bel et bien du minimum du minimum.
On peut pas aujourd'hui décréter un salaire.
Non si può imporre un salario a tutti imposto dallo Stato, risponde Gilles Mestre, presidente di Gastrovaux. Ciò frenerebbe le assunzioni, i piccoli commerci sarebbero in difficoltà, si andrebbe ad incoraggiare il lavoro in nero e ci sarebbe un aumento dei prezzi. Il sistema deve essere flessibile ed è proprio questo che ha reso forte la nostra economia. Il salario deve essere adattato ad ogni settore. Una differenza che si inserisce nel dibattito nazionale. Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno deciso che i contratti collettivi debbano avere la precedenza sui salari minimi cantonali, ma i sindacati hanno già annunciato che lanceranno un referendum, il che dovrebbe dare il tempo al Canton Vaud di decidere senza ingerenze da parte del diritto federale, di decidere se introdurre un salario minimo e come.
E dal Canton Vaud a quello di San Gallo dove aveva fatto molto discutere, forse lo ricorderete, il caso di una docente a cui era stato annullato il contratto d'assunzione per aver portato il velo. L'istituto scolastico aveva fatto marcia indietro dopo le proteste di alcuni genitori. Stamattina il Parlamento cantonale ha reagito approvando una mozione che esige il divieto di tutti i simboli religiosi nelle scuole, questo compresi i licei. Alan Kramer.
L'attenzione mediatica era alta e da tutta la Svizzera stamattina sul Gran Consiglio sangallese c'è chi temeva parole sopra le righe e invece il dibattito è stato pacato con argomentazioni di fondo su laicità dello Stato, identità occidentale e ruolo della scuola. La mozione approvata chiede in primo luogo una legge chiara per tutti i direttori scolastici, un po' disorientati nel cantone dopo il caso del contratto annullato a una docente che non sarebbe stata disposta a togliere il velo islamico in aula. Ma c'è di più, è anche una questione di valori da trasmettere agli allievi, come si intuisce dalla dichiarazione del deputato UDC Sascha Schmidt. La mozione vuole un divieto di tutti i simboli religiosi nell'abbigliamento dei docenti, fatto salvo per quelli più discreti come una catenella. I contrari, come questo deputato PLR, temono ora che i tribunali dovranno stabilire se una croce al collo sia di qualche centimetro troppo grande. Ma la maggioranza è stata chiara e anche interpartitica. I docenti di tutte le scuole pubbliche, anche di quelle superiori, non potranno indossare evidenti simboli religiosi, respinta per una manciata di voti la proposta del governo di limitarsi a quelli delle scuole dell'obbligo. La tematica di fondo non è nuova. In passato, il caso è di oltre 30 anni fa, sia Tribunale federale che Corte europea dei diritti dell'uomo avevano giudicato ammissibile il divieto a una docente ginevrina di indossare il velo a scuola.
Adesso andiamo a Berna per i lavori delle Camere federali. Troppo vecchia, limitata e con procedure di rinnovo troppo lente. Il Parlamento ha dato il via libera alla revisione della legge sulle reti elettriche che mira a velocizzare i tempi e semplificare le procedure per ampliamenti e trasformazioni. Dopo il nazionale anche gli Stati hanno approvato la riforma che introduce corsie rapide per i progetti di interesse nazionale e conferma in molti casi le linee aeree invece dell'interramento. Sentiamo Anna Valenti.
Una rete che invecchia, che va rinnovata e ampliata, eppure in fretta. Oltre il 60% delle strutture della rete elettrica svizzera ad alta tensione ha tra i 50 e gli 80 anni e deve essere sostituita o completamente rinnovata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Questa è l'urgenza che ha spinto il Consiglio federale a rivedere la legge sugli impianti elettrici per accelerare al massimo procedure e autorizzazioni. Revisione cui anche il Consiglio agli Stati ha dato oggi il via libera, 35 voti contro 4. Per sostituire una linea sul tracciato esistente non servirà più passare dal lungo piano settoriale, che può portarvi anche 2 anni. I progetti considerati di interesse nazionale, cioè le grandi linee della rete di trasporto, le stazioni di trasformazione, avranno una sorta di corsia preferenziale. Cantoni e uffici federali dovranno esprimersi più in fretta. Un'accelerazione fatta però a detrimento di alcune importanti tutele, secondo la minoranza sostenuta da Sinistra e Verdi Liberali. Per esempio, l'interesse nazionale della rete ha la precedenza anche in aree molto protette, come le zone palustri. Minoranza che ha perso anche su un altro nodo centrale della riforma, l'interramento delle linee ad alta tensione, che Sinistra e Verdi Liberali chiedevano di interrare sempre, soprattutto vicino agli abitati o nelle aree sensibili. La maggioranza invece ha confermato il principio delle linee aeree, nella maggior parte dei casi, ritenute più rapide da realizzare, ma soprattutto meno costose. Il dossier ora torna al nazionale per appianare alcune divergenze che non stravolgono però la riforma.
Il tormentone del finanziamento della tredicesima AVS, oggi la conferenza di conciliazione ha optato per la soluzione mista, cioè l'aumento delle deduzioni salariali e l'incremento dell'IVA, scegliendo quindi la strada privilegiata dal Consiglio degli Stati, mentre il nazionale, ricordo, voleva limitarsi all'aumento dell'IVA. La via scelta dalla conciliazione ora dovrà essere approvata dalle due Camere, domani è scontato il sì degli Stati, molto meno quello mercoledì del nazionale. Se la proposta venisse respinta, la tredicesima AVS sarebbe versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata in modo specifico. In Cisgiordania ora, dove il trasferimento forzato delle comunità palestinesi e la conseguente annessione dei territori da parte di Israele è in aumento. A denunciarlo è un rapporto di Amnesty International che lancia un appello alla comunità internazionale. Giorgia Lorenzini.
Il rapporto di Amnesty sottolinea la sistematicità dell'espansione israeliana in Cisgiordania. Le violenze dei coloni non sarebbero il prodotto di singoli individui estremisti, ma al contrario sarebbero sostenute apertamente dallo Stato ebraico. Amnesty attribuisce questa situazione a due cause principali: una strategia politica volta a rafforzare il controllo israeliano sui territori e l'impunità in cui agiscono gli autori delle violenze. Con l'obiettivo di scacciare le comunità palestinesi, i coloni israeliani spesso ricorrerebbero alla violenza. Nel rapporto si parla di bastonate e lanci di pietre, distruzioni di fonti d'acqua, pannelli solari e scorte alimentari, così come furti di bestiame e incendi dolosi. Amnesty denuncia anche un'espansione immobiliare sostenuta dal governo israeliano. Al contempo, le autorità israeliane avrebbero demolito più di 3.000 abitazioni e strutture palestinesi, causando lo sfollamento forzato di molte comunità, tra cui il villaggio di Zanuta, di cui ci racconta Grazia Careccia, vice direttrice per il Medio Oriente di Amnesty International.
La comunità di Zanuta ha dovuto convivere con la violenza dell'esercito, quindi anni di pressioni da parte dello Stato di Israele, che con ordini di demolizione delle strutture della comunità, poi con la creazione di questa comunità agricola di coloni israeliani, la situazione è diventata molto più grave, anche perché si è aggiunta la violenza di questi coloni, violenze giornaliere, addirittura culminate nel luglio del 2025, il 28 luglio, con l'uccisione di Auda Al-Attarin, un community member molto attivo anche nella resistenza, nella resilienza di questa comunità.
Omicidio che sarebbe rimasto impunito. Per documentare lo sfollamento del villaggio di Zanuta, così come tanti altri in Cisgiordania, Amnesty ha analizzato video, immagini satellitari e documenti ufficiali. L'organizzazione ha inoltre intervistato diversi palestinesi residenti o sfollati dalla Cisgiordania, oltre che avvocati e attivisti sia stranieri che israeliani. Il rapporto conclude parlando di apartheid e pulizia etnica della popolazione palestinese in Cisgiordania e chiede alla comunità internazionale di partecipare alle indagini della Corte Penale Internazionale. Nel frattempo, ieri, Regno Unito, Canada, Australia e Norvegia hanno annunciato sanzioni contro Israele proprio nell'ambito delle violenze perpetuate dai coloni israeliani in Cisgiordania.
La brutale aggressione da parte di un richiedente l'asilo sudanese ai danni di un irlandese ha provocato la scorsa notte violente reazioni a Belfast, in Irlanda del Nord. Case e auto di immigrati sono state date alle fiamme da attivisti di estrema destra. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
Sono continuati tutta la notte i disordini a Belfast. Case bruciate, famiglie di immigrati costrette a lasciare le loro abitazioni, scontri violenti con la polizia. Non ci sono dubbi. Questa volta le violenze hanno una chiara matrice razzista. A scatenarla l'accoltellamento da parte di un cittadino sudanese di 30 anni contro un irlandese di 40 anni. In un video diventato virale si vede il sudanese inginocchiato sulla vittima che, dopo averlo colpito agli occhi e al collo, tenta apparentemente di tagliargli la testa. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La polizia esclude il movente terroristico. La destra britannica è certa. Troppi immigrati che non riescono a integrarsi e che vogliono imporre ai britannici le loro culture. Il sudanese, passato da Parigi a Dublino, era entrato in Irlanda del Nord, dove 3 anni fa aveva ottenuto un permesso di soggiorno di 5 anni. Nigel Farage, capo del partito Reform UK, è stato pronto ad accusare il governo Starmer di concedere permessi come caramelle, ha dichiarato. Dello stesso parere i conservatori. Sotto il profilo politico adesso è l'immigrazione il principale problema. Non a caso Farage è in testa a tutti i sondaggi di opinione. Tanto più che proprio nei giorni scorsi era stato ucciso un giovane inglese da un Sikh di origine indiana a Southampton con un errore gravissimo da parte di un poliziotto che aveva addirittura ammanettato la vittima morente in strada. Eppure il premier Starmer sostiene, cifre alla mano, che l'immigrazione illegale sta diminuendo. Ma non ci sono dubbi. Troppo è troppo, proclama Farage. E le elezioni generali si vinceranno o si perderanno nel Regno Unito, soprattutto sul problema della immigrazione.
E per oggi, per il Radiogiornale, tutto, ma adesso c'è lo sport. Buona giornata.